il soggetto, la soggetta di questa serata è Sipora. Sipora è la moglie di Mosè, tra l'altro, e viene ricordata nella Torah tre volte, in maniera esplicita. Cioè, il nome di Sipora compare in tutto il Tanakh solo tre volte, e sono episodi che sono concentrati tutti nel libro di Shemot. Il primo è nel capitolo di Shemot, ed è il capitolo 2 di Shemot, dove c'è l'incontro tra Zipporah e Mosè, che ruota intorno a un pozzo, e c'erano dei pastori che impedivano alle figlie di Tro di abbeverare il proprio gregge, e Mosè salva Zipporah, c'è scritto nella Torah, e permette insomma di prendere l'acqua, e quindi questo è il primo incontro tra Mosè e Zipporah, e è la prima volta che compare il nome di Zipporah, ed è nel capitolo 2 di Shemot, alla fine, diciamo, che inizia con la nascita, un capitolo dove sono concentrate tutte le figure femminili che ruotano intorno a Mosè, che sono la mamma, la sorella, Batia, e finisce appunto con l'incontro con Zipporah, ed è il capitolo 2 verso 17, 18 e seguenti. A questo punto poi c'è questo incontro vicino al pozzo, e poi Mosè che fa uno strano giuramento nel verso 21 a Itro, e non si capisce che cosa gli giura, e poi c'è scritto che gli ha dato Zipporah come in figlia, la sua figlia in sposa. E poi c'è la nascita, viene raccontata la nascita di Gershom, che è il primo figlio, il Behor di Mosè, e la spiegazione del nome, perché Gershom significa Gersham, che sono stato straniero lì in quella terra. Quindi nonostante, più o meno, Mosè scappa dall'Egitto perché il faraone le vuole uccidere, circa 20 anni, più o meno resta con Itro a Midian, e quindi con anche Zipporah mette su casa, e 60 anni. A 80 anni Mosè comincia tutto il percorso della liberazione. Allora, questa è la prima volta in cui compare il nome di Zipporah. Nel capitolo 4, che è quello poi che cercheremo di vedere con un pochino più di attenzione, nel capitolo 4 è invece un, adesso lo leggiamo, c'è un racconto spiazzante del ritorno di Mosè in Egitto, dove compare Zipporah, poi l'ultima volta comparirà nella Parashah di Itro, subito prima dei comandamenti. C'è una grossa discussione quando è avvenuta questo, quando Itro incontra Mosè, e quindi anche quando Zipporah, perché sembrerebbe secondo una delle tre posizioni che Zipporah e i suoi figli non hanno assistito al Matan Torah, e questo è raccontato. La terza volta che compare il nome di Zipporah è in Shemot capitolo 18, i primi versi, dal verso 1 al verso 8 mi sembra, dove è scritto ascoltato Itro il Cohen di Midian, ed era il suocero di Mosè, tutto ciò che aveva fatto Kadosh Baruch Hu a Mosè e a Israele, il suo popolo, che aveva fatto uscire Israele dall'Egitto, e ha preso Itro il suocero di Mosè, Zipporah, la moglie di Mosè, dopo che l'aveva mandata via, e i suoi figli, il cui nome di uno era Gershom, poiché aveva detto Mosè che è stato straniero in terra d'Egitto, il secondo era il nome dell'altro Eliezer, perché il Signore di mio padre è stato di mio aiuto e mi ha salvato dalla spada del faraone, ed è venuto Itro, il suocero di Mosè, i suoi figli e sua moglie da Mosè nel deserto dove lui stava, nel monte nella Relochim, e ha detto a Mosè: ecco, sono tuo suocero, ecco, vengo incontro a te con tua moglie, con i tuoi due figli, e poi vabbè, cioè, è uscito Mosè incontro al suocero. E questa è l'ultima volta in cui viene citato esplicitamente il nome di Zipporah. Poi ci saranno altre due volte almeno in cui compare un'ultima volta alla fine dei 40 anni come la donna midianita, e sembrerebbe essere lei, e poi compare anche nella parasha di Bamidbar, che forse vedremo, in cui invece è nel discorso della maldicenza di Miriam nei confronti del fratello per aver preso questa donna Ishat Kushit, questa donna nera, e sembrerebbe essere Zipporah. Però in maniera esplicita nella Torah viene citata solo queste tre volte, la terza volta, che in realtà è la seconda, che è quella dove ci soffermiamo, è Kadosh Baruch Hu dice a Mosè di andare, Mosè è la rivelazione nel roveto, gli dice di andare, gli dice di andare a salvare Amisrael, e Mosè rifiuta. A quel punto Kadosh Baruch Hu si arrabbia, perde la pazienza, insomma alla fine comunque Mosè decide di andare, accetta di andare ad annunciare almeno la liberazione, e poi forse pensa di ritornare a Midian per stare con la sua famiglia, forse no, e a quel punto c'è scritto nel capitolo 4, verso 18 e seguenti: è andato Mosè ed è ritornato presso il suo suocero, adesso lo faccio un pochino veloce, e gli ha detto io devo andare e ritornare dai miei fratelli che sono in Egitto e vedere se sono ancora in vita, e Mosè e Itro gli ha risposto vai in pace. E allora ha detto Kadosh Baruch Hu a Mosè a Midian, va, torna in Egitto perché sono morti tutti gli uomini che volevano ucciderti. Ed eccolo, allora ha preso Mosè sua moglie e i suoi figli e li ha messi su un somaro, su un asino, ed è tornato in Egitto, nella terra di Egitto, e ha preso Mosè anche il bastone, e nella sua, il bastone divino, diciamo che era nella sua mano. A questo punto c'è una interruzione di due versi, per cui Kadosh Baruch Hu ha detto quando tu starai in cammino per tornare in Egitto rifletti su tutti gli altri miracolosi segni che a quel tempo avrò messo nelle tue mani, e tu li eseguirai dinanzi al faraone, io però indurirò il tuo cuore e egli non lascerà andare via il mio popolo. Allora tu dirai al faraone così, ha detto l'Eterno, Israele mio figlio, io lo riconosco come mio primogenito al posto di Esau. Pertanto, in qualità di suo inviato, ti dico, lascia partire mio figlio così che mi serva, se tu ti rifiuterai di lasciarlo partire, ecco, sappi sin d'ora che io, al termine di altre piaghe, ucciderò tuo figlio primogenito. Allora, qui c'è il racconto di Mosè, comincia il suo ritorno in Egitto, prende la moglie e almeno il figlio, li mette sull'asino, comincia, e poi c'è questa interruzione di tre versi, 21, 22, 23, in cui Kadosh Baruch Hu dice il mio primogenito è Israel, e poi annuncia al faraone che gli arriverà l'ultima piaga, che è quella dei primogeniti. Poi il racconto continua ed è il verso 24, e stavano nella strada e si sono fermati mentre stavano per strada a Malon, e che è un potrebbe essere appunto una locanda, e a quel punto gli venne incontro, ha incontrato Kadosh Baruch Hu, e Kadosh Baruch Hu ha chiesto di ucciderlo, e ha preso Zipporah una pietra e ha tagliato il prepuzio di suo figlio e questo ha toccato le sue gambe e lo ha gettato vicino alle sue gambe e ha detto, poiché sposo, diciamo, non lo traduciamo ancora, sposo sangue, perché sposo di sangue tu sei per me, e poi se n'è andato via, e allora ha detto sposo di sangue per le Milot. Questi sono i versi, che sono dei versi strani, che sono i versi 24, 25, 26, e non si capisce quasi niente di quello che sta succedendo in questi tre versi, e questi sono i tre versi, a mio avviso, assai spiazzanti, perché innanzitutto il ritorno di Mosè in Egitto coincide con l'inizio della liberazione dall'Egitto per Amisrael, e l'annuncio della liberazione. Lui va in Egitto, ritorna in Egitto da Midian, dove è scappato per 60 anni, per annunciare la liberazione, e torna su questo asino che spiegare a Shi, è un asino particolare. L'asino su cui Mosè mette la sua famiglia è un asino, è lo stesso asino di Avram Avinu, che Avram Avinu ha usato, Rashi lo dice nel verso 20, è lo stesso asino che Avram Avinu ha usato per è lo stesso asino che Avram Avinu ha usato per il sacrificio di Yitzhak, ed è lo stesso asino sul quale il Mashiach verrà a liberare Israele. Allora, qui Rashi ci sta dicendo che questo percorso che Mosè sta iniziando è un percorso che apre una storia lunghissima, che rimanda a una storia precedente e allude a una storia futura, e cioè che, detta brevemente, questo Hamor, alludendo al primo ebreo Avram e al suo rapporto con Yitzhak, il suo figlio, nella Kedah, e al Mashiach contemporaneamente, sta legando la liberazione di, innanzitutto sta rimandando all'inizio della storia di Israele e alla fine, quando verrà il Mashiach, e poi sta legando insieme la liberazione dall'Egitto a quella futura, ci sta dicendo che una è un, in una è racchiusa l'altra, cioè che dentro la liberazione dall'Egitto è già concentrata la liberazione futura che porterà il Mashiach. E l'aspetto curioso è che Mosè è appena stato mandato, dopo che non voleva andare, Kadosh Baruch Hu l'ha convinto ad andare, e poi appena si è deciso ad andare, prende e sembra che Kadosh Baruch Hu lo vuole uccidere. E allora, questo non si capisce niente. Allora, dal testo, dai versi, non si capisce niente, perché non si capisce né perché succede questa cosa, né come succede, cioè che cosa sta avvenendo, soprattutto né chi è il soggetto, cioè chi è che deve essere ucciso, di chi stiamo parlando, e anche di che figlio stiamo parlando di Mosè.
Però l'azione che fa il Zucco, sembrerebbe
pensare che... Quella è sicura, è l'unica cosa sicura. Fa la Milà.
Era uno dei figli, se quello è Mosè.
Allora, fino adesso...
No, a lei fa... Ah,
la colpa di Mosè che non ha fatto la Milà.
Quale figlio?
Ah, quello è un altro colpo.
Allora, allora no, Mosè ha avuto due figli, uno di cui già sappiamo nel capitolo 2 del Gershom, uno di cui sapremo ed è nel capitolo 18 ed è Gershom più Eliezer, e basta. Ora qui sembrerebbe, il problema è che qui, se noi seguiamo il testo, sembrerebbe che il figlio è Gershom perché è lui che conosciamo. Però è anche vero...
Stando a quello che tu ci hai detto prima, Gershom fa tagliare la testa. Era grande. Perché ha soli 60 anni, il figlio l'ha avuto quasi subito dopo.
No, questo non lo so, magari no, magari no, anzi, no, non è, cioè lui è stato fuori dall'Egitto 60 anni, non è detto che si è incontrato con Sipporà a 20 anni, potrebbe essere a 7 tardi.
Comunque Rashi invece segue dietro,
perché non è che... Rashi segue la maggioranza degli interpreti dicono che era Eliezer, noi seguiremo la strada minoritaria. Allora... Mosè, allora sicuramente l'azione è certa ed è quella di una Milà, al punto che c'è una gran discussione in Masechet di Avodah Zarah se una donna può essere o no valida per fare, considerata in grado di fare una Milà, e secondo l'opinione, e la Gemara si dice, ma scusate, ma chi dice che la donna non può fare una Milà? E come te la mette con questo verso qua in cui è esplicito che è stata Sipporà? Allora si salva un calcio d'angolo e dicono no, ma in realtà non è che l'ha fatta lei la Milà, ma ha fatto fare la Milà, e leggono in un'altra maniera il verbo. Però invece poi ai fini dell'Alakha, l'Alakha dice che la donna può farlo anche se poi per vari motivi eccetera eccetera è meglio di no, e quindi se nel caso in cui c'è solo la mamma che vuole fare la Milà, Poi si cerca Muel comunque. E allora Rashi ci aiuta a capire che cosa sta succedendo. Rashi nel verso nel verso 24, allora Rashi dice che Rashi dice che era Mosè che si è occupato per strada, a un certo punto si è fermato in questa locanda, e in questa locanda c'era un angelo che voleva uccidere Mosè. E il motivo per cui voleva uccidere Mosè è che non aveva fatto la milà a Eliezer, suo figlio. E visto che si è ha ritardato questa milà, e non solo che si è appena arrivato lì in questa locanda, avrebbe dovuto fare la milà, ma visto che non lo ha fatto subito, invece si è occupato di pensare al mangiare, eccetera, eccetera, al pernottamento, a quel punto è stato punito con una punizione, doveva morire. E cita la Rabbi Yosef che dice, non è che Mosè era pigro, è che in realtà Mosè ha fatto questo ragionamento: se rifaccio la milà ed esco per strada, e comincio a tornare in Egitto, a questo punto metto in pericolo il bambino, perché i primi 3 giorni è pericoloso per il bambino. Se invece faccio la milà e a questo punto devo aspettare 3 giorni, a quel punto però che ne faccio? Kadosh Baruch Hu mi ha detto devi tornare in Egitto, quindi c'è un conflitto tra due mitzvot, tra la mitzvah di fare la milà a suo figlio e la mitzvah di liberare Am Israel. E Rashi dice, ed è per questo che, per quale motivo è stato punito, perché si è occupato delle cose appunto della locanda prima di fare la milà al figlio. E a questo punto il Rashi dice c'era un malach, e questo angelo che voleva ucciderlo era diventato come un serpente che lo ha inghiottito. Anche qui non è chiaro chi è che inghiottisce, nel senso che potrebbe essere anche il figlio, però ha inghiottito Mosè, diciamo così, perché almeno spieghiamo il motivo per cui poi non è Mosè che fa la milà, ma la fa perché lui era inghiottito da questo serpente, ma la fa Sipora, lo inghiotte dalla testa fino alle gambe e fino alle cosce, diciamo fino al posto della milà, e poi lo sputa. E poi lo inghiotte, diciamo, sia dall'alto che dal basso, cioè dalla testa fino alla milà e dalle gambe fino alla milà. A quel punto Sipora capisce che qualcosa gli riguarda la milà e quindi comincia e fa la milà. Più o meno questa è la versione che viene data anche in Masechet Nedarim. La versione nella Gemara è questa. Grande.
La cosa che vi ho detto è l'interpretazione.
Sì.
E la cosa la.
Da dove lo prende? Perché c'è il serpente. Era come un serpente. Non lo so. Lo dicono i Chachamim, è una Gemara. Perché proprio il serpente. Ora cerchiamo di vedere se forse poi riusciamo a rispondere.
Rispetto anche al fatto che lei capisce che era legata al problema della milà, poteva avere anche un significato simbolico.
Fallico, dici? Non lo so, adesso proporremo altre possibili spiegazioni, meno psicanalitiche. Allora, sì, va bene, noi cercheremo di dare quella del Meshach Chokma, per esempio, adesso ci arriviamo. la Gemara dice sì, che guarda quanto è grande la Milà, che tutti i meriti che aveva fatto Mosè non gli sono serviti, quando subito si è un po' ritardato di fare la Milà, come c'è scritto, e si è, lo ha incontrato Kadosh Baruch Hu e voleva, ucciderlo, e allora ha detto Rabbi, sia mai che Mosè che era pigro sulla Milà, ma avrebbe fatto questo ragionamento che cita Rashi, cioè se gli faccio la Milà e poi vado metto in pericolo il bambino, e se invece faccio la Milà aspetto 3 giorni e ritardo quello che Kadosh Baruch Hu ha detto. E allora per quale motivo è stato punito? Perché si è occupato della locanda prima della Milà. E invece, cioè che si è occupato prima di organizzare il mangiare e il pernottamento. Appena si è fermato doveva fare la Milà, perché in quel punto il motivo per cui non c'era più pericolo il bambino per alcuni è che in realtà questa locanda era vicino all'Egitto e quindi a quel punto non c'era più. No, lui usciva da Midian e doveva andare in Egitto.
Ormai era vicino alla meta.
Era, non era più pericoloso.
Il bambino era appena nato, perché lui sarebbe uscito col bambino che era nato ma non aveva ancora raggiunto gli 8 giorni per fare la Milà, perché sennò non si spiega tutta questa cosa che lui, oppure quando doveva partire era perché sennò non si spiega
tutta questa cosa prima di partire,
perché non evidentemente
allora perché era locanda, perché il termine ultimo era locanda.
Allora, la Gemara continua comunque, per Rabbi Shimon ben Gamliel non era il Mosè quello che è stato messo, non è che il Satan voleva uccidere Mosè, ma era il Tinoch, era questo bimbo, il figlio che doveva essere ucciso. Perché? Perché Sipporà dice queste parole, poiché sei sposo, tra parentesi, come dire, Sipporà non parla mai, in tutti gli episodi dice solo 7 parole, che sono queste, cioè Satan, Lamin, Atta lì e Satan Lamin Lamulot e basta, sposo di sangue sei per me, sposo di sangue per le Milot, punto, sono queste le 7 parole che si conoscono di Zipporah, allora esplicite, cioè esplicitate nel testo della Torah, e perché lei dice, secondo Rabbi Shimon ben Gamliel, lei dice perché sei uno sposo di sangue e tu sei per me, guarda e c'è chi è chiamato Hatan ed è il bambino. E perché il bambino viene chiamato sposo? Perché il bambino si sposa con le mitzvot, la prima mitzvah che viene fatta è la Milà e con quella azione, cioè con la prima mitzvah che gli capita, che è la Milà, diventa uno sposo, diciamo, di Kadosh Baruch Hu. E, ok, più o meno questa è la Gemara aggiunge questa, mentre Rashi, quindi per Rashi sembrerebbe così, Rashi spiega che il figlio era Eliezer e che ed era Mosè che è stato messo in rischio di morte per non aver fatto la Milà, a questo punto Zipporah avrebbe fatto la Milà. Allora, il Meshe Chokmah, perché il serpente, il Meshe Chokmah dice che, spiega che la discesa di Mosè in Egitto era implicitamente la necessità di Mosè di scendere in Egitto e portarsi tutta la sua famiglia nasconde il dubbio e la paura di Mosè che Am Israel non gli creda quando dovrà annunciare la liberazione. E lui lo dice esplicitamente, prima nei versi precedenti c'è scritto loro non mi crederanno. E allora che fa Mosè? Per essere convincente dice io vi sto talmente sono sicuro che noi saremo liberati che guardate vi sto portando in Egitto la mia famiglia e quindi come dire sono sicuro che tra poco noi usciremo e però nascosto dentro questo atteggiamento di Mosè c'è una mancanza di fiducia in Israele, cioè lui sospetta che Israele non avrà fiducia nella liberazione, cosa che poi non avverrà. E quindi indirettamente è è la stessa colpa che Mosè avrebbe fatto quando ha detto non mi crederanno, cioè ha fatto la shonara su Amisrael. Ed è il motivo per cui i Chachamim dicono che è stato punito dal serpente, è che in realtà il serpente è per definizione quello che è il simbolo della shonara. Cioè, e lo vediamo nella prima colpa di Adamo Arishon e Chava, e quindi sarebbe stato il serpente o questo rappresentante della Shonara a ricordare a Mosè che inutilmente non c'era bisogno di portare i figli e la famiglia in Egitto, e che quindi avendo messo inutilmente il figlio in pericolo si era reso passibile di essere punito con la morte. E Mosè aveva ragionato dicendo, ma in fondo perché Mosè invece decide di agire così e di portare comunque con sé il figlio e di non fare per questo di non fare la mela al figlio, perché dice, beh, in fondo Kadosh Baruch Hu che mi ha detto? Kadosh Baruch Hu mi ha detto, io devo ritornare in Egitto, e mi ha detto così, ritorna in Egitto perché sono morti tutte le persone che ti vogliono uccidere. E quindi in fondo che mi sta dicendo? Che non, se non fossero morte tutte le persone che mi volevano uccidere, io non avrei avuto nessun obbligo di tornare in Egitto. Tant'è che questa è la lacha, cioè che se una persona non c'è nessuna mitzvah o obbligo che ti possa comandare di mettere in pericolo la tua persona, anche se tu devi salvare Amisrael, se questo comporta sicuramente la tua morte. E quindi questa è una lacha. E quindi a questo punto Mosè dice, ma Kadosh Baruch Hu aspetta e non mette in rischio la mia vita per la mitzvah di liberare tutto Amisrael, e mi manda solo quando le persone che mi vogliono uccidere non mi uccideranno più, tanto più io, chi sono io per permettermi di mettere in rischio la vita di mio figlio per una mitzvah che è la Milà. E quindi decide di rimandarla. Ora, perché la punizione per non aver fatto la Milà in tempo, aver ritardato anche aver ritardato questa mitzvah che lui ha di andare ad annunciare la liberazione, avendo portato con sé la famiglia e quindi dovendo seguire i ritmi della famiglia che sono più lenti. Per ritornare alle parole di Zipporah dice tu sei uno sposo di sangue. Allora, secondo l'interpretazione di Rashi, lo sposo di sangue è riferito a Chatan, che è lo sposo, abbiamo visto nella Gemara, pensano che è il bambino. Rashi dice che è Mosè, tu sei uno sposo di sangue, e i sangue per Rashi, i sangue al plurale alludono allo spargimento di sangue che nella Torah indica l'omicidio. Quindi i sangue indicano un omicidio. Tu sei uno sposo di sangue, per me significa che tu sei stato messo a morte. E passando per Rashi spiega che Zipporah lo avrebbe detto a suo figlio, arrabbiata, dicendo tu per colpa tua mio figlio, il mio sposo stava per essere ucciso, tu sei un assassino del mio sposo. E questo lo dice rivolto al figlio. E secondo invece Onkelos, il Targum Onkelos, qui sarebbe, Zipporah avrebbe detto così. Zipporah avrebbe detto, perché tu sei sposo di sangue, qui i sangue non alludono al sangue dell'omicidio, ma al sangue della Milà. E per Onkelos va letto così il verso, che Zipporah avrebbe detto, la prima volta dice chi Chatan Damim Attali, a causa della Milà, il mio Chatan, cioè mio marito, cioè Mosè, si è reso passibile di morte. E la seconda volta, quando dice Chatan Damim Lamolot, spiega a causa dei sangue della Milà mi è stato ridato mio marito, e cioè che non è stato ucciso ma è rimasto in vita. E il Mascià dice che in fondo forse non è importante capire quali sono i due santi, ma che ci stanno entrambi, cioè che c'è una Milà che potenzialmente si può trasformare in una mancata Milà, un sangue mancato di Milà che si può trasformare in un omicidio, quindi in un sangue di omicidio, e c'è un mancato morte di Mosè a causa del sangue da Milà. Dove c'è un sangue non c'è l'altro, che sono legati i due sangui. Cioè, se noi diciamo come Rashi che il sangue indica uno spargimento di sangue della pena di morte di Mosè, che non è fatto la Milà, oppure che i sangui con Onkelos, che i sangui indicano il sangue della Milà, li mettiamo insieme dicendo che se ci sta il sangue della Milà non c'è il sangue di Mosè, cioè Mosè non è messo a morte, se ci sta il sangue di Mosè. Sì, ok. Allora, per quanto riguarda adesso chi è il figlio, il Targum questa volta di Natan ci spiega il perché sarebbe successo tutto questo e ci dice così. E il Targum di Yonatan, attribuito a Yonatan, dice che adesso Mosè avrebbe potuto fare la Milà al figlio, ma ha detto, visto che fino adesso io non ho fatto la Milà, a questo punto gli farò la Milà quando siamo arrivati in Egitto, e voleva fargli la Milà con tutto Amisrael, quando poi tutto Amisrael farà la Milà prima di uscire dall'Egitto, ed è per questo che è stato ucciso. E continua il Targum Yonatan, un angelo ha provato ad uccidere Mosè per causa di Gershom, perché non aveva la Milà. E perché Gershom non aveva la Milà? E qui perché il giuramento che Mosè aveva fatto a Etrò riguardava suo figlio. La condizione per cui Zipporà può sposare, viene data in sposa a Mosè, è che il figlio, il primo figlio, venga lasciata a Etrò e che diventi un idolatra. Mosè dice, Etrò dice a Mosè, io ti do mia figlia Zipporà a un patto, che il primo figlio che avremo, che nascerà, è mio, cioè lo faccio diventare un idolatra, e il secondo invece può farci quello che vuoi. Mosè giura, ed è quello strano giuramento che abbiamo trovato nel capitolo 2, ed è poi lui giura pensando che sicuramente riuscirà poi a far fare Teshuvah al suocero, eccetera, eccetera, tant'è che poi succede, che vediamo nel capitolo 18, che Etrò probabilmente fa il giur, eccetera, eccetera. Però è anche vero che da questo giuramento di Mosè ci sarà una conseguenza, cioè Mosè è stato punito di questo, di aver anche solo aperto la possibilità di dare il figlio a Etrò per farne un idolatra, tant'è che nel Tanakh è scritto che i nipoti, cioè i figli di questi di questo figlio diventeranno degli idolatri. Quindi lascia una traccia all'episodio. Quello che però è interessante è che secondo una lettura che fa il Targum Yonatan, che è una lettura di minoranza, il figlio di cui si sta parlando è Gershom, che è il primogenito di Mosè. Anche la Michilta, il Midrash su Shemot, il Midrash Rafa, segue questa lettura, per cui è il primogenito di Shemot. E a questo punto si capirebbe perché Zipporà dice uno sposo di sangue, cioè il sposo di sangue Zipporà sta dicendo a Mosè, tu stai per essere ucciso, Hatan, perché sei il mio Hatan lì, cioè sei il mio sposo. E perché? Perché soltanto la condizione per sposarmi è stata quella di rinunciare a Gershom, e soltanto per questo tu sei stato messo a morte. Quindi indirettamente è il matrimonio con Zipporà che procura questa tentativo di uccidere Mosè. Forse se noi seguiamo la lettura per cui il figlio di cui si sta parlando è Gershom, capiamo alcune cose di quello che sta succedendo. La prima è il perché questa Milà non viene fatta nel suo tempo. Se fosse stata una Milà all'ottavo giorno, come per una Milà che si deve fare l'ottavo giorno salta anche Shabbat, allo stesso modo avremmo potuto dire che fa saltare la liberazione. Invece il fatto che rimane fuori dal suo tempo indica che non era una Milah fatta all'ottavo giorno e che quindi era riferita a Gershom. Ora, l'aspetto stupefacente, e forse si capisce anche il contesto in cui compare questo racconto, ed è quello per cui immediatamente prima Kadosh Baruch Hu ha detto questa frase a Mosè, che dovrà dire a sua volta al Faraone, ed è il mio primogenito Israele. Di al Faraone che così ha detto Kadosh Baruch Hu nel verso 2, il mio primogenito è Israele. E gli dirai, manda mio figlio affinché mi possa prestar culto, e si rifiuterà di mandarlo il faraone, ed ecco, io ucciderò i primogeniti. Vuol dire, immediatamente prima di questo episodio che parla di questa Milah, già siamo alla fine della liberazione, cioè già stiamo saltando subito all'annuncio dell'ultima piaga, che è quella per cui poi verranno liberati. Immediatamente, la notte stessa in cui ci saranno la morte dei primogeniti, usciranno. Quindi Kadosh Baruch Hu dice, va a liberare Amisrael, gli annuncia già che ci sarà l'ultima piaga, e ci sarà, c'è questo annuncio per cui qui Rashi dice, perché gli dice Israele il mio Bechor, qui Kadosh Baruch Hu avvalla che Jacob si è preso la primogenitura da Esav. Cioè qui Rashi dice che, e qui Kadosh Baruch Hu ha detto, è così, cioè Israele è il mio Bechor, Jacob è il mio Bechor, ha preso la primogenitura da Esav, e il motivo per cui Jacob ha preso la primogenitura da Esav è che la primogenitura significa principalmente la capacità di prestare culto a Kadosh Baruch Hu. Prima del vitello erano i primogeniti a fare, erano al posto dei Quanin, ci stavano i primogeniti. Allora, e quindi Jacob vuole quello, cioè Jacob vuole la possibilità di prestare, fare la vodà a lui al posto di Esav, ed è per quello che se la compra, e qui gli viene data, e gli viene data in questa maniera, cioè Kadosh Baruch Hu dice, tu sei il mio Bechor, a questo punto di al faraone di mandarvi, e perché voi come Bechorim vi avveni, cioè mi dovrete prestare culto, e se lui non ti manderà, a quel punto io ucciderò i suoi primogeniti. Subito dopo viene questo racconto, e secondo la lettura del Targum Yonatan e della Mechilta, il primogenito di Mosè, che è Gershom, viene fatta la Milah al primogenito di Gershom, e Mosè si sta rischiando la vita per non averla fatta. Ora, è evidente che i due episodi sono collegati, e non fosse altro che il fatto che, se no, questi versi 22, 23, 24 che parlano della primogenitura non c'entrano niente nel contesto. Tutti i commentatori dicono che in realtà il verso 25, per chi ce l'ha il verso 24 doveva essere la conseguenza doveva seguire il verso 20. Invece il verso 21, 22, 23 parlano di questa primogenitura, e mi sembra dal contesto che forse, se non dovessimo dire chi è il figlio, anche se Rashi dice che Eliezer, dal contesto, se prima si sta parlando di primogeniti, è molto logico pensare che si sta parlando del primogenito di Mosè, e forse capiamo che cosa sta succedendo, cioè nel momento in cui Kadosh Baruch Hu dice va a liberare Amisrael e annunciali, già ti dico come andrà a finire con la morte dei loro primogeniti, in quel momento che ne è di tuo figlio? Tuo figlio primogenito non ha la Milah. Allora, come vuoi fare? Come vuoi essere tu liberatore? Come vuoi liberare Amisrael? Come vuoi liberare un popolo e farlo nascere come un popolo che, in cui l'identità è strutturata e fondata sulla Milah, quando non c'è un figlio erede, quando c'è un figlio incirconciso? Come puoi pensare di liberare Amisrael e annunciare già una piaga, l'ultima piaga sul Bechorot, cioè sui primogeniti, quando il tuo primogenito è incirconciso? Allora, qui c'è un intreccio tra la storia della liberazione collettiva di Amisrael e la storia del liberatore. Qua ci stanno, in questi tre versi c'è racchiusa la storia della liberazione, o meglio l'ultimo passo, cioè all'annuncio già, prima ancora che tutto il processo lunghissimo della liberazione, che durerà un anno, delle piaghe, ogni piaga un mese, eccetera, eccetera, avrà avrà avuto termine, all'inizio già ci sta questa micro storia, che è la storia di Mosè, in cui è racchiusa la storia che succederà in Israele. E Rashi dice che Zipporah ha gettato il prepuzio di suo figlio vicino alle sue gambe e alle gambe di Mosè, però non spiega che significato ha questa azione, perché Zipporah ha fatto questo, mi sembra l'Ibn Ezra spiega che con questa azione Zipporah vuole fare esattamente quello che succederà nella liberazione dall'Egitto. Se in Egitto hanno preso il sangue del Corban Pesach e l'hanno messo sulle porte, e sono i due sangui, le due mitzvot, che sono il sangue del Corban Pesach e il sangue della Milà, che si sono rivelate uno scudo per l'angelo che è venuto a distruggere, o Kadosh Baruch stesso che è passato contro la morte, diciamo, è stata il sangue che ha protetto gli ebrei nell'ultimo Israele in Egitto dall'ultima piaga. Israele ha dovuto fare un segno distintivo di distinzione, e Kadosh Baruch è saltato sulle loro case e ha ucciso i primogeniti nella notte dell'uscita degli ebrei dall'Egitto. La stessa cosa sta facendo qua Zipporah, cioè Zipporah sta salvando Mosè con un sangue. E secondo l'intreccio di queste due storie, in questi tre, come se in questi tre versi c'è in piccolo appunto la salvezza del Salvatore, prima ancora che incominci a salvare tutto a Israele. Il Nassiv ci dice di più, cioè ci dice che la modalità con cui Moshe Rabbeinu stava per morire è la stessa della Makkat Bechorot, ed è questo incontro improvviso con Kadosh Baruch Hu. Il verbo è un verbo strano, il verbo che compare nel verso 24, cioè Kadosh Baruch Hu ha incontrato Moshe all'improvviso, è apparso Kadosh Baruch Hu all'improvviso, ed è la stessa modo con cui moriranno i primogeniti. Ma si spiega che cos'è questo tipo di morte, è che Kadosh Baruch Hu appare. E a quel punto chi non è in grado di reggere la manifestazione di Kadosh Baruch Hu, perché non ha nessuna mitzvah con cui proteggersi, è morto. Allora Mosè in quel momento, Kadosh Baruch Hu gli appare all'improvviso, e Mosè non ha la mitzvah della Milà del figlio con cui, e non era pronto a questa apparizione, viene messo a rischio di vita, ed è la stessa cosa che succederà poi ai primogeniti. I primogeniti sono morti, che significa che sono morti perché Kadosh Baruch Hu è passato e si è rivelato, e sono morti di infinità di Kadosh Baruch Hu, ma nel senso lui si è rivelato e non avevano la forza di reggere la rivelazione di Kadosh Baruch Hu. E sempre è una, questo tipo di morte la ritroviamo anche un'ultima altra volta, ed è la morte di Nadav e Abihu, i figli di Aaron. Però è curioso che questo stesso tipo di morte che stava per colpire Mosè è la stessa che compare nella liberazione dell'Egitto per quanto riguarda di nuovo i primogeniti. E poi il Chachamim ritorna il Nahash, ritorna il serpente, che poi è il primo segno che Kadosh Baruch Hu, è il primo miracolo che Kadosh Baruch Hu fa in Egitto, e qui lo ritroviamo però con questo serpente che si sembrerebbe volersi ingiottire Mosè, e i Chachamim dicono, ecco, c'è anche se la prima piaga è stata un sangue, un'acqua che si è capovolta in sangue, in fondo nella storia, nella coppia tra Zipporah e Mosè potremmo dire lo stesso. Mosè salva Zipporah dall'acqua, tant'è che il primo incontro che loro hanno è vicino a un pozzo, e la salva per l'acqua, e Zipporah salva Mosè con il sangue. E potremmo dire, e dicono Chachamim, che l'acqua si è capovolta in sangue, che nella coppia, negli episodi, per riassumere i due episodi, il capitolo 2 e il capitolo 4 che legano Mosè e Zipporah, l'acqua, cioè l'episodio del pozzo, si è trasformato in sangue, cioè l'episodio della Milà, che è questo del capitolo 4, che è esattamente la prima piaga che poi avverrà in Egitto. E la storia, diciamo, a questo punto, è come se l'inizio con cui l'inizio della liberazione che questo capitolo ci sta raccontando, il capitolo 4 di Shemot, la discesa di Mosè in Egitto e che coincide poi con un ritardo. Diciamo così, la liberazione dall'Egitto inizia con un ritardo da parte di Mosè. Mosè ha fatto tardi la Milà e poi finirà invece con la fretta dell'uscita degli ebrei dall'Egitto. Per quanto diciamo le due è come se questi versi sono una micro liberazione che riguarda Mosè stesso, e non è un caso che l'ultima volta in cui compare poi Zipporà è il capitolo 18, e nel capitolo 18 di Shemot è scritto è ascoltato Itro, il Cohen di Midian, il suocero di Mosè, tutto quello che aveva fatto Kadosh Baruch Hu a Mosè e a Israele. E poi gli ha portato Zipporà, eccetera, eccetera. Qui i Chachamim, anche Rashi ovviamente nota, che significa che ha fatto Mosè, a Mosè e a Israele? O l'ha fatto a Israele, come dire, Mosè fa parte di Israele, perché deve specificare Mosè? Allora, secondo il Keliyakar dice che significa che Itro ha ascoltato tutto quello che ha fatto Kadosh Baruch Hu a Mosè e Israele. Di Mosè ha ascoltato tutto quello che è successo in questo capitolo 4, cioè tutto il pericolo che aveva passato per la Milà e che aveva messo, era stato messo in pericolo per non aver fatto la Milà al suo figlio Gershom o Eliezer. E quello che ha fatto invece Israele è tutta l'uscita delle ebrei dall'Egitto, la Kriat Yam Suf, l'apertura del Mar Rosso e Amalek, principalmente, forse anche Matan Torah, seconda o terza posizione. Ora, qui Rashi dice che significa che ha ascoltato Kadosh Baruch Hu tutto quello che ha fatto Mosè e a Mosè, ascoltate però tutto quello che Kadosh Baruch Hu ha fatto a Mosè e a Israele. Rashi dice che qui Mosè è paragonato a Israele. Cioè vengono separati i due percorsi, e dice Rashi, Shakul Mosè che neger con Israele, cioè Mosè è considerato come tutto a Israele, da una parte c'è Mosè, dall'altra c'è tutto a Israele, da una parte c'è la storia della salvezza del Salvatore, che è questo discorso per cui è Zipporà che lo ha salvato facendo la Milà al suo figlio, al figlio Behor, e appunto nel loro incontro, in questo brano, ci stanno gli elementi essenziali che poi saranno quelli determinanti per la liberazione collettiva di Amisrael, e dall'altra c'è tutto Amisrael con tutta la liberazione dall'Egitto. Mosè è, questo è il destino di Mosè, cioè Mosè da una parte è colui che salva Amisrael, ma allo stesso tempo è al punto che è considerato, da una parte della bilancia ci sta Mosè Rabbenu e dall'altra parte della bilancia c'è tutto Amisrael. Mosè, l'ago della bilancia cioè è uguale, è considerato uguale a Israele, però dall'altra significa che Mosè appartiene ad Israele e forse appartiene e diventa appartiene ad Israele proprio nel momento in cui fa la Milà al figlio, cioè può pensare di andare a liberare un popolo che si chiamerà Israele soltanto nel momento in cui accetta anche che suo figlio, cioè sarebbe stato un paradosso di un liberatore che va a salvare un popolo, individuarlo come Amisrael avendo un figlio fuori rimasto incirconciso. E proprio in un momento in cui tutto il Pesach, tutta l'uscita del Egitto ruota intorno a questo discorso per cui il Corban non doveva essere mangiato dagli incirconcisi, c'è proprio scritto esplicito nella Torah, non verrà mangiato da chi è incirconciso. Allora il privato di Mosè, cioè la parte, il suo rapporto con Zipporà, il suo rapporto con i figli, è quello a questo punto che viene chiesto di rendere speculare a poi quello che succederà da Israele. Ed è il destino di Mosè, è quello che da una parte appunto di diciamo così, c'è da una parte Israele, c'è Mosè e dall'altra c'è Zipporà. Mosè è considerato come tutto a Israele, e se Mosè è considerato come tutto a Israele significa che però Mosè è separato da loro. Allora forse noi capiamo anche il motivo per cui tra tutte le donne che ci stavano, Mosè è andato a prendersi una che non appartiene ad Amisrael, cioè Mosè si sposa con una Ghioret, Sipporà non era un'ebrea. I Chachamim ovviamente si chiedono perché proprio fra tutte Mosè deve andarsi a prendere una midianita. Allora, se Mosè però è considerato come tutto Israel e Mosè completa tutto Am Israel, allora forse capiamo che Mosè non può sposarsi nessuno di Am Israel, perché nessun componente di Am Israel, nessun ebrea può completare Mosè, essendo Mosè completa tutti quanti. E allora a quel punto Mosè non può altro che prendersi una ghiore, cioè Mosè che sta fuori 600.000 non può trovare altro come complemento per lui di qualcuno che appartiene, che sta fuori e che si aggiunge a Israele, come in fondo è lui, cioè sta dentro Israele ma allo stesso tempo viene da fuori, sta vicino, appartiene, non c'è chi centro di Israele come Mosè, no? Però allo stesso tempo stai fuori perché stai considerato come tutti, allo stesso peso di tutti i 600.000 ebrei. Non è un caso, i Chachamim dicono nella Gematria Tzipporà, ci stanno, è la stessa di Le Mosè, appunto, è per Mosè, era per Mosè, non poteva altro che essere una da fuori, una donna che apparteneva a un altro popolo, quella che completa una persona che invece deve completare, cioè il rapporto di Tzipporà con Mosè è speculare a quello che Mosè Rabbeinu ha con Am Israel, il rapporto di liberazione che Mosè ha con Am Israel è speculare alla liberazione che Tzipporà agisce su Mosè nel momento in cui ancora non ha ancora cominciato ad annunciare la liberazione. E l'ultimo punto è la storia della liberazione, diciamo, che inizia con questo incontro di Mosè con questo angelo, con Kadosh Baruch Hu, che lo vuole uccidere perché non è pronto, non si è fatto trovare pronto con la mitzvah al tempo giusto. Questo è il primo l'inizio della liberazione e si concluderà poi con l'obiettivo della uscita dall'Egitto, che è poi il Matan Torah. Il Matan Torah si chiude, anche lì ritroviamo qualcosa che rimanda alla coppia di Tzipporà e Mosè, lì, ed è tutto l'episodio che c'entra con in Bamidbar, con la maledicenza di quella che viene chiamata la maledicenza di Midian, in Bamidbar, nel capitolo 12 di Bamidbar, nel capitolo 12 è scritto che Miriam e Aaron hanno parlato su Mosè, diciamo in modo critico di Mosè, per quanto riguarda questa donna, vediamo qui come, bella come una cuscita, per una donna cuscit, per una donna a causa di questa donna nera, che aveva preso, perché aveva preso questa donna nera. E hanno detto, perché soltanto con Mosè Kadosh Baruch Hu ha parlato, anche con noi ha parlato? E Mosè era molto umile di tutti gli uomini della terra, allora gli ha detto Kadosh Baruch Hu improvvisamente a Mosè, a Aaron, a Miriam, uscite tutti e tre dalla Ole Moed, e uscirono tutti e tre, e allora è sceso Kadosh Baruch Hu e ha chiamato Aaron e Miriam e sono usciti entrambi e gli ha detto, se a questo punto ascoltate le cose, comincia una lunga lista delle differenze tra Mosè e tutti gli altri profeti. Ora qui ci si chiede che cosa avevano fatto Miriam, perché parlava contro Mosè, che cosa ci aveva da dire. Lì il Rashi Rashi dice che c'è da ridere sul fatto che si era separato da lei e perché Mosè si era separato da lei. E il motivo per cui si era separato da lei è che quando Kadosh Baruch Hu c'era stato il Matan Torah, agli ebrei era stato chiesto di separarsi, di non avere rapporti sessuali tre giorni prima del Matan Torah, e poi dopo gli viene esplicitamente detto e voi adesso ve ne potete tornare alle vostre tende, però tu Mosè resti con me. lì viene detto che Mosè accetta quello che Mosè, che Kadosh Baruch Hu accetta quello che Mosè aveva già fatto, ed era quello di separarsi dalle mogli. Allora, per Am Israel la separazione, cioè non avere, ed è curioso perché da una parte, per quanto riguarda il Matan Torah, viene chiesto di non avere rapporti sessuali il periodo del Matan Torah, cioè o stai col tuo compagno o la tua compagna o hai una relazione con Kadosh Baruch Hu, diciamo così. E però è anche vero che tranne Mosè la condizione per avere una nevuà è quella di comunque avere invece una compagna, cioè un Navi può ricevere una profezia solo se è anche sposato. Perché? Perché per vari motivi. Allora qui invece Mosè dice, ma se a loro che ha parlato la Matan Torah ha detto di separarsi dalle donne, io che sto sempre vicino a Kadosh Baruch Hu dovrò separarmi dalla mia compagna. Tant'è che Mosè e Kadosh Baruch Hu nel capitolo in Devarim accetta questa decisione, è una delle tre cose che Mosè ha fatto di testa sua, diciamo così, e Kadosh Baruch Hu ha accettato e ha detto sì, adesso tu rimani qui con me. E poi viene questa cosa per cui la differenza tra Mosè e gli altri profeti è che Mosè a quel punto, se i profeti perdevano la consapevolezza di sé nella profezia, Mosè ha parlato bocca a bocca, Kadosh Baruch Hu era sveglio, è sempre stato sveglio, Mosè non ha avuto bisogno di parabole, di parlare per parabole, eccetera, cioè aveva un rapporto diretto con Kadosh Baruch Hu, quella che viene chiamata Aspeclaria Meira, era diciamo il rapporto tra Mosè e Kadosh Baruch Hu era come quello di un vetro che si può appunto trasparente, nel quale diciamo attraverso il quale si può vedere quello che c'è dietro. Mosè è riuscito a vedere oltre il vetro. Quello che invece è il rapporto di Kadosh Baruch Hu con gli altri è come uno specchio, per cui uno cerca di vedere oltre, ma in realtà non rimane altro che vedere se stesso, cioè vede soltanto quello che ha a che fare questo mondo. Allora, Mosè è l'unico che ha questo attaccamento terribile, viene chiamato, con Kadosh Baruch Hu. Il prezzo per questo attaccamento è quello di non avere più un legame con Zipporà, ed è questo il motivo per cui Miriam e Aaron parlavano in modo critico di Mosè, perché tengono conto del dolore di Zipporà, di questa separazione. Però di nuovo, se la rivediamo nella storia complessiva, se l'inizio della liberazione trova Mosè impreparato e a quel punto non è pronto perché non ha fatto la mitzvah che avrebbe dovuto fare, e lì Zipporà la fa per lui, ed è l'episodio della Minà, alla fine del percorso della liberazione, dopo il Matan Torah, noi troviamo che Mosè è sempre pronto, non si fa più trovare impreparato come la prima volta, è sempre pronto, però questa volta è sempre pronto perché è separato da Zipporà. Questo è stato il prezzo.
Ce l'ha fatto digerire questa separazione.
No, e questo è il motivo per cui poi Miriam e Aaron parlano con loro, perché è una maledicenza. Poi nel senso, no,
però è una cosa che si rimaneva
antiquata. Resta il dolore, sì. Resta il dolore di Zipporà, che si era proprio lamentata, cioè Miriam lo sapeva perché si era lamentata.
Capisco perché non ha assistito alla Matan Torah, però
sì. Secondo una posizione, perché se noi diciamo che Itrò è tornato, cioè è la Torah, dice che Itrò è venuto a unirsi diciamo ad Am Israel, e bisogna vedere di contestualizzare questa sua venuta, cioè quando è venuto, e c'è chi pensa che è venuto dopo il Matan Torah. Secondo questa posizione ci sarebbe stato il paradosso, perché Mosè ha dato la Torah, ma sua moglie e i suoi figli non ci stavano.
È assurdo se fosse così.
Come quella di annunciare, una liberazione.
Ebrea, e poi già viene ancora fuori.
Resta, sì. Sì. Bellissima, dicono. Non aveva motivi, il fatto per cui viene sottolineato che era molto bella è che non aveva altri motivi che Kadosh Baruch Hu per lasciarla. Era bella, non c'era nessun motivo per abbandonarla.
Quindi questo, diciamo,
storia dell'ebraismo è un esempio, un certo sicura che rinuncia una vita di relazione uomo-donna.
Sì, è l'unico caso, perché tra parentesi nuovi la condizione per tutti gli altri è l'unica, il problema è che in Mosè c'è appunto questo discorso della bocca a bocca, che tra parentesi ricompare nel nome di Zipporà, perché Zipporà, se ci togli la parola tsar, che significa che è lo strumento che ho usato per farla mirare, rimane la parola bocca. Ma l'unica, sì, per tutti gli altri, per avere la precondizione per avere una relazione con Kadosh Baruch Hu è quella di avere una relazione con la propria compagna. Non è un caso che c'è scritto in tutti i patriarchi, la Torah ci racconti che uno dei tre patriarchi relazionava con Kadosh Baruch Hu, racconta sempre che piantava la propria tenda. La tenda è un modo per indicare la propria relazione con la propria compagna, e quindi è necessario prima piantare la tenda e poi parlare con Kadosh Baruch Hu, per tutti tranne che per Moshe.